Informazioni e operazioni fondamentali. Dobbiamo verificare le informazioni di base del computer, quindi dobbiamo saper usare il pannello di controllo. Anzitutto dobbiamo capire come si accede al pannello di controllo. Con Windows XP si può accedere al pannello di controllo in vari modi, attraverso per esempio Start, menu Start c'è direttamente l'opzione pannello di controllo. Altrimenti lo si può trovare in risorse del computer, pannello di controllo, c'è un frame qua a sinistra, un rettangolone, sì, all'interno di risorse del computer, e all'interno tra le varie opzioni, i vari comandi, c'è anche il comando pannello di controllo. Per verificare le informazioni di base del computer dobbiamo cliccare su sistema. Una delle varie icone presenti sul pannello di controllo è appunto l'icona sistema. Immediatamente qui vi sono le proprietà generali, immediatamente visualizzate di default. Attraverso le proprietà generali noi possiamo conoscere, per esempio, qual è il sistema operativo installato sul nostro computer, in questo caso Microsoft Windows XP Professional, cioè Home e Professional. Versione 2002, il Service Pack 2, ecco, attenzione, almeno per XP è fondamentale installare il Service Pack. C'era un Service Pack 1, un Service Pack 2, quella che ho qui io, come potete vedere a video, è quella che era anche quella di Windows 98. Invece c'è un altro tipo di visualizzazione che, tra virgolette, è come se indirizzasse di più un nuovo utente, uno che non ha mai usato per esempio questo sistema. Ecco, esce fuori questa finestra che è diversa rispetto al 98, perché con il 98 dovevamo andare a cercare le prestazioni cliccando su una di queste linguette. Invece qua troviamo subito le prestazioni del computer. Stavo parlando di Service Pack 2. Ecco, vale la pena di fare questo tipo di aggiornamento. Che cos'è? Molto semplice. È un aggiornamento gratuito che ci offre la Microsoft, attraverso il quale si ovvia ad alcuni bug, si chiama, cioè alcuni errori. Cioè il sistema, che ne so, Windows XP ha rivelato nel corso degli anni degli errori, dei problemi, delle problematiche di vario genere. Allora, attraverso questo Service Pack noi possiamo ovviare a questi errori o alla maggior parte degli errori, perché ovviamente poi chi lavora nell'informatica vede come fumano gli occhi Microsoft e dice che ci sono tantissime cose che non vanno, però diciamo che almeno alcune cose che non vanno possono essere risolte con questo Service Pack. Come posso fare io a installare il Service Pack? Ci sono due possibilità: o chiedo un CD, e ci sono dei CD, per esempio io ero andato allo SMAU e davano gratuitamente questo CD di Service Pack, oppure vado sul sito della Microsoft. Tra l'altro, attraverso questo sito è possibile anche fare degli aggiornamenti del sistema operativo, quindi è possibile anche qui aggiornare con tutte le protezioni del sistema operativo in generale, e ogni tanto partono questi aggiornamenti. Ecco, vi conviene farli questi aggiornamenti perché sono delle cose utili. Andiamo avanti con l'analisi delle prestazioni del computer. Ci dice che è un computer che possiede un processore Intel Pentium 4, quindi è l'ultimo Pentium, diciamo così. Adesso ci sono i processori doppi, tra virgolette, no? Cioè Intel Duo Core per 2 e AMD Athlon per 2. Sapete che ormai quando comprate un computer, mi raccomando, compratelo con il processore doppio, cioè non compratelo più con il processore Pentium 4 e via discorrendo, ma prendete questo doppio processore. È la maniera attraverso la quale il computer diventa più veloce, perché diciamo che con le vendite, tra virgolette, della fine del 2006 è un po' esploso questa nuova cosa, ma prima, tra l'altro, l'AMD aveva creato dei processori doppi, appunto, prima della Intel.
La macchina nessuno mi ha detto che la devo prendere Euro 4, cioè arriva sempre l'ultima novità.
Ah, beh, so. Questo è possibile. Insomma, cosa vuoi? Da cosa si capisce? Lo si capisce da qua, perché lo vediamo scritto in sistema. sistema generale, vediamo che tipo di processore c'è sulla nostra macchina, è importante. Poi ancora una CPU da 3,40 GHz. Ovviamente anche qui la velocità dipende anche dai gigahertz, eccetera. Ma ripeto, il discorso con i processori doppi cambia radicalmente, no?
Quello doppio.
Non è doppio questo, è AMD Sempron. Quello doppio dell'AMD si chiama AMD Athlon per 2. Devi vedere scritto proprio per 2, la X2. Questi sono stati presi un anno e mezzo fa, questi computer. Sì, assolutamente sì, decisamente più veloce, nettamente più veloce. Questo era per dirvi se dovete comprare un computer nuovo, perché purtroppo se l'avete già comprato sicuramente non ha il processore doppio, o quasi sicuramente, a meno che non l'abbiate comprato prima di Natale. Oh. Poi abbiamo la RAM. La RAM qui è di 512 MB, la RAM è la memoria volatile, ne riparleremo nelle ultime due lezioni, nelle ultime due lezioni faremo il modulo 1, quindi lì riparleremo ancora dei termini, della terminologia e anche della RAM, la memoria volatile. Oggi come oggi la RAM in genere è almeno di 1 giga, questa è una RAM di 512. È una RAM passabile, però è logico che se comprate un computer nuovo è molto utile la RAM per velocizzare il vostro lavoro e soprattutto per il multitasking. La RAM ci permette di fare molte cose contemporaneamente, perché i programmi, ma questo lo spiegherò anche quando parlerò dei concetti di base della tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Comunque, la RAM ci serve appunto perché quando apriamo un documento di Word si apre il programma di Word e risiede nella RAM. Questo ci permette di lavorare molto più velocemente, perché la RAM è fatta con transistor e questi ci permettono di lavorare più rapidamente, no? L'unica cosa è che è una memoria volatile, quindi non è una memoria stabile, quindi le cose che ci sono sulla RAM poi devono essere trasferite sull'hard disk. È la procedura che noi chiamiamo il salvataggio. Salvare vuol dire trasferire sostanzialmente dalla RAM temporanea a una memoria invece fissa, permanente, quale appunto quella dell'hard disk. Modificare la configurazione, no scusate ancora, verificare questo, perfetto. Modificare la configurazione del desktop del computer. Oh, quindi adesso andiamo al desktop. Questo è il desktop. La parola desktop in inglese significa scrivania. Quindi è così come ci appare il sistema operativo, l'interfaccia, se vogliamo, del sistema operativo una volta che questo sistema operativo si è caricato. Il desktop, la scrivania. Dobbiamo essere in grado, per l'esame della patente europea del computer modulo 2, di modificare la data e l'ora. Per modificare la data e l'ora abbiamo due possibilità. O clicchiamo molto semplicemente e rapidamente in basso a destra su questa taskbar, su questa piccola barra che si trova a destra della barra delle applicazioni, in fondo a destra della barra delle applicazioni. La barra delle applicazioni è questa barra che è sotto il desktop. Ecco, quindi in fondo a destra c'è la data e possiamo cliccare due volte e viene fuori la finestra per la gestione della data e dell'ora. Questa procedura la possiamo sostituire con un'altra che è sempre quella da pannello di controllo, data e ora. Viene fuori sempre comunque questa finestra, attraverso questa finestra possiamo modificare la data se non è giusta, l'ora se non è giusta. Andiamo a cliccare con il pulsante sinistro del mouse e modificare l'orario in base a 14:48 del 19 gennaio 2007, il fuso orario, l'ora internet, eccetera. Però tu addirittura potresti anche, vabbè, andiamo qui a cliccare e scriviamo 47 invece di 48, la lancetta dei minuti si sposta di un minuto indietro. Tra l'altro questa data e ora a me, per esempio, risulta utile per conoscere certe volte il calendario. È una specie di calendario anche immediatamente a disposizione, se io devo sapere, che ne so, a maggio, però bisogna stare attenti perché poi dopo magari mi memorizza maggio invece di gennaio. Comunque, questo per cambiare la data e l'ora.
Scusami, ma poi nei tasti di dobbiamo premere direttamente ok o dobbiamo premere prima applica e poi ok?
Allora, diciamo applica e poi ok. Però direi che può andare bene anche
ok e
basta. Allora, come posso dire? Ma sì, questa è una cosa semplicemente, se vogliamo, di una questione di pratica.
Quando poi c'è l'ora legale, si adegua da solo?
Si adegua da solo, tant'è vero che in genere quando avviene l'ora legale in quel giorno lì compare una scritta, cioè del tipo, non so, la data e l'ora sono state automaticamente aggiornate, verificate appunto che la cosa sia avvenuta nel modo giusto e corretto. Poi possiamo modificare il volume audio. Per modificare il volume audio, a parte qua sempre nel pannello di controllo c'è suoni e periferiche audio. A parte questa opportunità ce ne sono altre. In questa taskbar a destra della barra delle applicazioni, l'icona volume, viene fuori un mixer che ci permette di alzare non solo il volume generale, ma il volume di alcune cose in particolare, tipo per esempio file in forma d'onda, sintetizzatore, lettore CD, linea ingresso, via discorrendo. Ecco, tra l'altro questo è presente anche nel menu Start, programmi, accessori, svago. Il controllo volume si trova anche nel menu Start, programmi, accessori, svago. Quindi, come vedete, possiamo modificare, controllare il volume, alzare il volume, abbassare il volume. Certo, possiamo farlo anche direttamente sulle nostre casse, se le casse sono collegate possiamo usare il potenziometro della cassa, però per l'esame della patente europea del computer dobbiamo farlo tramite computer. Opzioni di visualizzazione del desktop. Bene, andiamo adesso sempre nel pannello di controllo a cliccare su schermo. Questa cosa la potremmo ottenere anche cliccando con il pulsante destro del mouse. Sì, sì. Col pulsante destro del mouse, poi in proprietà. Pulsante destro del mouse su una parte vuota qualsiasi del desktop. Clicchiamo su proprietà e abbiamo la stessa identica finestra di prima che cui avevamo avuto accesso tramite pannello di controllo schermo. Qui possiamo modificare le proprietà dello schermo. Ci sono quelle famose proprietà dello schermo che tante volte i nostri alunni modificano e noi appunto poi dopo abbiamo. Ecco, la macchina gialla, c'è lo sfondo del desktop piuttosto che lo screensaver, si divertono a fare queste cose. Qualcuno di voi era preoccupatissimo di queste cose? Beh, teniamo presente che queste cose possiamo risolvere? Sì, possiamo risolverle abbastanza facilmente. Per esempio, la prima linguetta riguarda i temi del desktop. Per temi del desktop intendiamo lo sfondo del desktop. Oh. Qui per esempio abbiamo il tema classico di default di Windows XP, una bella collina verde con lo sfondo, eh? Altrimenti possiamo avere altri sfondi di Windows classico, altri temi in linea. Altri temi in linea mi parte direttamente internet, alla ricerca, per esempio sul sito della Microsoft, di altri temi del desktop alternativi, tipo per esempio questo dei pesciolini e via discorrendo. Poi ovviamente tutte le volte che andiamo su internet, e questa è una cosa invece che abbiamo visto la volta scorsa, e vediamo un'immagine che ci piace, possiamo salvarla come sfondo. Salva come sfondo, automaticamente il nuovo sfondo del nostro desktop diventa quell'immagine là. È chiaro che dovrebbe essere un'immagine con dimensioni, cioè voglio dire, deve essere rettangolare per esempio, non deve essere quadrata, altrimenti poi viene sformata nel momento in cui noi la salva come sfondo. Ci sono tante volte su internet proprio delle immagini già fatte apposta per diventare lo sfondo di un desktop, e quindi che vanno benissimo. Altre immagini noi le usiamo lo stesso come sfondo, ma non vanno tanto bene, perché poi le proporzioni vengono completamente sformate, sballate. Bene, passiamo adesso a parlare, e qui è ancora il desktop, sfondo, personalizza, sfondo, cioè, desktop, sfondo, sono, è quello che, di cui stavamo parlando adesso comunque. Passiamo adesso a parlare dello screensaver. Di che cosa si tratta? Sì, la parola screensaver indica un risparmio energetico, un risparmio di energia. Cosa intendo? Intendo che il computer, io per esempio per un certo numero di minuti non lo tocco, non faccio assolutamente niente, e ovviamente il computer continua a lavorare, comunque continuano ad esserci aperti dei programmi e via discorrendo. Attraverso il procedimento dello screensaver lui si accorge che non ho toccato il computer, non ho agito né col mouse né con la tastiera per un certo numero di minuti, fa partire questo screensaver, quindi per esempio può essere, che ne so, un testo che scorre, testo scorrevole quindi, piuttosto che un testo in tre dimensioni, piuttosto che un altro tipo di screensaver.
Testo in 3D.
Ecco, testo in 3D. Che comunque realizza proprio questo risparmio energetico di cui vi parlavo prima. Poi, appena io mi riavvicino al computer e clicco su un tasto della tastiera piuttosto che del mouse, subito termina di operare questo screensaver e riprende, cioè, il desktop con tutti i programmi che prima avevamo utilizzato. L'aspetto, non si, per quanto riguarda l'esame della patente europea del computer, non si parla di aspetto, quindi non si cambia l'aspetto. Però sappiate che se vi trovate le finestre di Windows in grigio invece che in verde, invece che in azzurrino, eccetera, questo dipende dall'aspetto che è stato modificato. Bene. Invece per l'esame della patente europea del computer dovete essere in grado di modificare le impostazioni dello schermo, quindi per esempio impostazione dei colori, risoluzione dello schermo. Questi due comandi sono la risoluzione dello schermo, qui per esempio è impostato a 1024 pixel per 768, oggi come oggi direi una risoluzione abbastanza normativa, cioè abbastanza standard. Ecco, vedi il discorso che facevo.
L'abbiamo fatto direttamente da internet.
Ah, l'avete fatto da internet?
Perché? Sì, sì, sì. Una foto che non c'era.
Ok, avete salvato come sfondo un'immagine presa da internet. Benissimo. Bravi, bravi, brava Giuseppina. Ecco, sì. Ecco, quindi stavo parlando adesso della risoluzione. In genere, avendo un monitor a 15 pollici, direi che una risoluzione del genere può andare benissimo. Avendo un monitor a 17 o a 19 pollici, potrebbe essere utile invece usare una risoluzione più ampia, quindi più ampia vuol dire un 1280 volevo dire, scusate, per 720 pixel. Questo vi permetterà di vedere più cose, ma se avete un monitor grande riuscirete a vederle benissimo queste cose, non saranno poi così piccole. Se invece avete un monitor piccolo farete fatica a vedere, quindi non vi conviene usare nel caso del monitor piccolo una risoluzione così ampia. Una volta che c'erano i monitor molto piccoli si usava una risoluzione del tipo 800x600 pixel. Certe volte quando installate dei giochi, dei programmi di grafica particolare, allora lì bisogna cambiare la risoluzione, e allora bisogna sapere come operare per cambiare la risoluzione. Abbiamo detto si opera attraverso proprietà schermo, impostazioni, risoluzione dello schermo. Ecco, dovete essere in grado anche di cambiare l'impostazione dei colori. Per far questo si clicca su quella freccetta a fianco a colori, si apre un menu a cascata o a discesa attraverso il quale modificare l'impostazione dei colori. Il tutto dipende anche dalla scheda video di cui è dotato il vostro computer. Quindi per esempio in questo caso già ci dice o usi una risoluzione a 32 bit massima, non so, saranno miliardi di colori, oppure ne usi una media 16 bit e saranno, che ne so, milioni di colori. Poi ancora. La scheda video si può sostituire, non è una cosa che ovviamente viene chiesta all'esame. Come? Certo, no, si può sostituire. In alcuni portatili, certo che la sostituzione di tutti questi elementi nei portatili è sempre più difficoltosa rispetto ai computer desktop. È logico, quindi una scheda video in un computer desktop, tra virgolette, non fai altro, tra virgolette, perché comunque anch'io non sono capace di farlo, chiederemo a un tecnico di farlo, di svitare due viti, staccare e riattaccare, invece in un computer portatile la cosa è molto più complessa. Modificare la lingua. Modificare la lingua della tastiera. Ecco, per modificare la lingua della tastiera si va in pannello di controllo, poi si va in opzioni internazionali e della lingua. Attraverso queste opzioni internazionali della lingua sarà possibile modificare, personalizzare la lingua della tastiera. Sì, pannello di controllo, opzioni internazionali e della lingua. Si apre questa finestra, qui possiamo personalizzare, cambiare, formattare dischi rimovibili, floppy, dischi e zip, formattare dischi rigidi. Allora, apro risorse del computer, se non è già aperto qui, sempre in questo frame a sinistra, posso aprire le risorse del computer. Ho un floppy disk nella macchina, posso formattare questo floppy disk in due modi: o col tasto destro del mouse, formatta, è il cosiddetto menu a scelta rapida o menu contestuale. Comunque devi selezionare il floppy disk, quindi andare proprio sull'icona del, e poi col tasto destro del mouse puoi formattare. La stessa operazione la puoi condurre anche dal menu file. Seleziono col tasto sinistro del mouse, non col tasto destro, tasto sinistro, file, formatta. Ottengo lo stesso risultato, cioè posso formattare. Adesso, siccome io ho un floppy, eccolo qua, floppy disk. Adesso io posso inserire un floppy disk nella macchina e quindi posso formattare. Gli do l'ok. Come vedete c'è la possibilità di una formattazione veloce. Qui per esempio c'era un'etichetta di volume, c'era l'etichetta del floppy disk, la tolgo perché non mi serve sinceramente quell'etichetta, anzi mi dà un po' fastidio a dire la verità. Era un'etichetta che si era creata automaticamente quando io avevo fatto uno zip su tanti floppy disk. Quando tu fai uno zip su tanti floppy disk si crea automaticamente quell'etichetta lì. Pick up back 01 per il primo della serie, pick up back 02 per il secondo. Tolgo l'etichetta, faccio una formattazione veloce invece che una formattazione completa, cioè una formattazione, vabbè, è completa anche quella veloce, no? Però è preferibile perché è appunto più rapida. Avviso: formattando il disco tutti i dati in esso contenuti verranno cancellati. Scegliere ok per formattare il disco, annulla per annullare l'operazione. Io do l'ok e in questo modo mi parte la formattazione del floppy disk. Come vedete la formattazione è stata completata. Questi suoni che sentite sono suoni di Windows che noi possiamo gestire sempre da pannello del controllo, suoni, e possiamo decidere tutti i suoni. Per esempio in questo caso possono essere messaggi di errore oppure messaggi di completamento di un'operazione, eccetera, e modificarli. Questi sono quelli predefiniti. Dobbiamo conoscere anche i dischi zip, quindi tra l'altro, a parte zip come formato, esistono anche dei dischi zip che sono dei dischi che servono per inserire tanti dati compressi. È un disco quindi che non contiene solo 1,4 MB come floppy disk, ma ne può contenere fino a 100. Installare o disinstallare un'applicazione. Ecco, vado in pannello di controllo, installazione applicazioni. Attraverso pannello di controllo, installazione applicazioni, io posso installare o disinstallare un'applicazione. A dir la verità, quando noi compriamo un programma, per esempio, spesso vi è una procedura guidata per l'installazione di un'applicazione, giusto? Nel senso che noi magari inseriamo un CD e diciamo, non so, avanti, tante volte e riusciamo di fatto ad installare quel programma. Però dovete anche sapere che attraverso questa finestra è possibile installare un nuovo programma. Qui per esempio cliccando in un'icona qua a sinistra, tipo non so, aggiungi nuovi programmi. A questo punto lui ci chiede, ma lo dobbiamo fare tramite CD-ROM, floppy, Windows, update e via discorrendo. Ritorniamo comunque nella pagina principale, che è quella di cambia e rimuovi i programmi già esistenti sul computer. Di fatto è quella che userò di più, perché come ho spiegato prima, in genere per installare ci sono delle procedure automatiche. Invece è proprio per disinstallare che userò di più questo comando, cioè appunto l'installazione applicazioni del pannello di controllo. Per esempio lo uso io per disinstallare i vari messenger, programmi di chat, che installano i ragazzi. Tra l'altro dovete sapere che in quest'aula no, è vietato installare programmi. Però se c'è uno che li controlla, certo. Diciamo che di fatto è questa anzi un'operazione più grave rispetto a cambiare lo screensaver, perché tutto sommato poi lo screensaver è abbastanza semplice da risistemare. Invece certe volte, cioè, il programma che si installa anzitutto occupa indebitamente dello spazio, e poi tante volte si tratta anche di programmi che magari possono creare dei danni. Quindi attraverso questa procedura è possibile disinstallare dei programmi. Ovviamente qui i programmi sono stati sul computer docente, sono tutti giusti, cioè non devono essere disinstallati, però appunto certe volte, per esempio, trovo una barra su mio browser di Internet Explorer che non voglio, una Yahoo bar, una Google bar, una MSN search bar, cioè una barra che qualcuno mi ha installato, magari io stesso ho installato senza neanche rendermene conto, la prendo e la disinstallo da qui, capite? Oh. Google Earth è un programma che ti permette di vedere qualunque punto, la stessa tua casa da pochi metri, tra virgolette, dal satellite. Va bene. iTunes, che è un programma importantissimo, perché è un programma che noi usiamo per i podcast. Oh, andiamo avanti. Utilizzare la funzione di stampa schermo da tastiera e inserire l'immagine contenuta in un documento. Questa è una funzione importantissima. Oh. Attraverso un pulsante della tastiera, che è il pulsante di stampa del sistema, stamp R, sist, stamp, io posso copiare sulla clipboard, cioè praticamente sulla lavagna nascosta, sulla lavagna invisibile del mio sistema operativo, l'immagine che è a schermo, perché ne ho bisogno, per esempio per fini didattici, proprio perché devo spiegare, per esempio devo fare una presentazione di spiegazione del programma Word e devo avere le immagini delle varie, non so, finestre di Word, del documento di Word e via discorrendo. Oppure devo fare la spiegazione di questo modulo, il modulo 2 della patente europea del computer, del pannello di controllo. Ho bisogno di questa immagine del pannello di controllo, o di un'icona perché mi piace, tutto quello che volete. Allora digito questo tasto sulla tastiera, la stampa del sistema, stampa schermo da tastiera, poi vado, e questa è la procedura dell'esame della patente europea da computer, ma poi posso usare qualsiasi altro programma. Vado in Paint, che è un programma che viene dato gratuitamente insieme con il sistema operativo Windows. Noi abbiamo degli accessori che sono gratuiti, cioè che non sono a parte. Per esempio, l'Office è a parte, Word è a parte. Invece Paint è è già integrato all'interno del sistema operativo. È un po' come il browser Internet Explorer e Outlook Express, che dicevamo la volta scorsa, sono gratuiti, dati gratuitamente. In accessori Paint si apre questo programma, faccio modifica, incolla e viene incollata l'immagine che io ho copiato, cioè proprio quell'immagine è la funzione di stampa schermo. Da un punto di vista didattico questo concetto è fondamentale, cioè serve tantissimo per fare delle cose didattiche, per spiegare, no? Oltretutto io posso anche poi tagliare una parte di questa immagine, che ne so, mi serve solo questa icona, icona di accesso facilità, modifica, taglia, file nuovo, poi posso incollare questa immagine, avrò a disposizione questa immagine, potrò salvarla come immagine in bitmap oppure in JPEG e utilizzarla per le mie presentazioni di PowerPoint o per tutto quello di cui ho bisogno. Ancora, utilizzare la funzione di guida in linea Help disponibile, è la funzione di guida in linea di Windows. Se ho dei dubbi relativamente all'uso del sistema operativo o a delle cose generali che non riguardano quindi un programma specifico, vado generale sul computer, sull'uso del computer, eccetera, vado alla guida in linea, supporto tecnico, che si trova, come vedete qui, direttamente dal menu Start. E mi sarà possibile, si apre questa finestra dove la guida in linea e supporto tecnico di Windows in generale, quindi del sistema operativo in generale. Anzitutto ci può spiegare, che ne so, novità di Windows XP, musica, filmati, giochi, fotografie, nozioni fondamentali su Windows, protezione del computer, reti web e via discorrendo. Cioè è una specie, se vogliamo, anche di sommario della guida in linea. E poi c'è la mascherina di ricerca. Quindi se io ho un dubbio relativamente ad una cosa, per esempio, che ne so, il salvaschermo, piuttosto che un altro argomento, ecco che posso digitare questo mio dubbio, l'oggetto di questo dubbio, di questa domanda, e poi qua abbiamo, che ne so, per esempio salvaschermo, allora mi dice: vuoi utilizzare immagini personalizzate come screensaver? Clicco sì e a questo punto lui mi spiega come utilizzare immagini personalizzate come screensaver, perché voglio uno screensaver con la faccia di mia figlia che gira, che ruota, che ne so, posso avere 10.000 domande, no? L'importante è che io sappia come si usa la guida in linea di Windows e come si apre. Abbiamo visto dal menu Start, avvio. È possibile aprirla in qualche altro modo? Certo, per esempio è possibile aprirla da risorse del computer, pannello del controllo, esplora risorse andando sul menu Help, guida. Si apre praticamente più o meno la stessa guida, sempre. Ovviamente qui però, siccome eravamo in pannello di controllo, dice: ah, vuoi sapere qualcosa sul pannello di controllo in modo particolare? Invece su Windows in generale abbiamo visto dal menu Start avvio. Vediamo se riusciamo a trovarla anche in qualche altro modo. Devo andare nel menu Start, quello che una volta nel menu avvio, e cliccare qua su guida in linea supporto tecnico. Vediamo se la troviamo anche in risorse del computer. Risorse del computer, guida in linea supporto tecnico, sì, esatto. In risorse del computer, meglio che in pannello di controllo, ritroviamo esattamente la stessa guida in linea generale di Windows che abbiamo visto prima.